Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Daniela Barzan e Giancarla Volpato leggono Sul grappa dopo la vittoria di Paolo Malaguti. A guerra finita, i nostri protagonisti hanno lasciato Ravenna e sono tornati a casa, dove riprendono le vecchie abitudini, ma niente è più come prima. Grazie all'intervento di Don Sante, il padre acconsente a far studiare il figlio maggiore, ma una nuova avventura lo aspetta. Il nostro protagonista viene mandato da solo sul grappa. Salita dopo salita, il ragazzo scopre l'orrore della morte, rinvenendo centinaia di corpi, e capisce perché suo padre avesse voluto che lui salisse in grappa.
Capii solo col tempo che a mio padre non servivano i miei quattro ferri per sopravvivere. Le difficoltà economiche della mia famiglia, quelle serie, erano passate già con Maggio, quando mio padre, oltre che continuare a lavorare sul nostro poderetto, venne preso come bracciante nella tenuta dei De Zan e si ebbe sempre la polenta in tavola. All'epoca non mi ponevo tanti problemi e continuai a salire in grappa finché mio padre non mi disse «basta così». Salì ancora per i fatti miei, in cerca non so di cosa. Solo dopo compresi o immaginai o sperai che invece del sacco pieno a mio padre interessasse che io vedessi ciò che lui non sarebbe mai stato in grado di raccontarmi, che capissi, sporcandomi le mani, cosa avesse voluto dire la sua guerra. Solo dopo che mio padre morì, compresi che quel prendi il sacco e parti era stato il suo modo di farmi crescere e di farmi suo figlio. Non glielo dissi mai.
Le salite in grappa continuano e si fanno più pericolose.
In breve tempo le mie puntate in grappa si fecero più pericolose, ma l'esperienza mi aveva reso audace ai limiti dell'incoscienza. Dai piani alti dell'esercito era evidentemente giunto un sollecito, perché da un giorno all'altro le poche truppe di controllo e i pochi prigionieri destinati ai lavori di recupero, fatti lentamente e male, vennero sostituiti da una rete efficiente di manovali, borghesi e militari, che come formiche dall'alba al tramonto smantellavano il teatro del sangue. I miei non si intromettevano nel mio lavoro di recuperante. Solo quando un ragazzo di Crespano perse una gamba su una granata inesplosa, mia madre, una sera che versava la polenta sul tagliere, si limitò a raccomandarmi con gli occhi bassi: «Sta attento, là!». Ovviamente ubbidì al mio meglio. Poco a poco la montagna ritornò a esserci familiare, più vicina. Piano, lentamente, gli uccelli tornarono ad abitare i cieli da cui erano stati così brutalmente scacciati. Era un nuovo inizio, nonostante tutto.
Il ragazzo, in una salita, incontra un personaggio straordinario, Moro Frun, suo lontano parente, gestore della capanna rifugio del club alpino bassanese. L'incontro avviene in modo traumatico, in quanto il vecchio blocca alle spalle il ragazzo.
«Alto là, brigante!» La voce alle mie spalle è una fucilata. Il brivido lungo la schiena è simultaneo al sangue che mi scende dritto sotto le suole e alla fronte gelida che si imperla di sudore. Riesco a pensare solo a due parole, scolpite a lettere di ferro nel mio cervello. Socciavà. Mollo il sacco. Sapevo che non mi sarebbe andata sempre liscia. Prima o poi dovevano beccare anche me. Vorrei piangere, anzi dovrei piangere, ma non mi viene. Mi guardo le punte infangate delle sgalmare. Chissà se in galera me le lasceranno. Ciò, vu tu voltarte, pampano? Era Moro Frun, classe 1866. Da sempre custode, guida, ospite, nume tutelare della capanna rifugio, voluta nel 1896 dal club alpino bassanese. È rimasto al suo posto il Moro, fino a che la guerra non lo ha costretto a scendere. Poté tornare e godersi fino al 1920 l'ultima stagione della sua capanna rifugio.
Il giovane va in giro per il Grappa con questo personaggio speciale e avvicina passo passo la vera, tragica dimensione della guerra e della morte.
«Guarda qua, Poricei», mormora il Moro accennando a sinistra alla buca di un grosso calibro, profonda almeno 3 metri. «Un fiore orrendo, petali a raggiera tutto intorno alla pozza acquitrinosa nel fondo». Almeno 20 soldati dormono, chi pancia in giù, chi, tremendo ghigno di denti e di orbite vuote, viso all'aria, a guardare le nuvole. Sono italiani, ma devo ammettere che sul momento non guardo né mi interessa il colore della divisa. Mi colpisce il biondo oro dei capelli di un cadavere che ha perso l'elmetto. Ha il cranio appoggiato sul braccio, faccia a terra, come quando da bambini si conta addossati al muro o a un albero, mentre gli altri si nascondono. «Gas», spiega il Moro, laconico come sempre. «Si sono rifugiati lì dentro per ripararsi dalle schegge, ma hanno trovato la morte nell'iprite, tremenda perché più pesante dell'aria e stagnante, pertanto, nelle trincee e nelle fosse scavate dalle deflagrazioni». Non li avevano ancora sepolti, né rimossi, chissà perché. Sti quai era tutti boce del 99. I gamandai su senza addestramento, i zendadi a coparsi in blocco, ste burbe, poricei. Purtroppo, negli anni successivi, avrei sentito fin troppe testimonianze di quell'assurda mattanza di ragazzi inesperti, spediti in prima linea nel bel mezzo di fasi operative di attacco o difesa. Non avevano il tempo materiale di farsi le ossa nella trincea, di imparare dai veci. I più venivano presi dal panico. Se c'era da sparare, sparavano in fretta, senza mirare, gridando o piangendo in piedi. Altri si spaventavano sentendo il fragore dei 305 che andavano a scoppiare a chilometri di distanza e passavano ore rintanati nei rifugi, esaurendosi e macerandosi nel terrore, per poi camminare inebetiti, non curanti dei sibili silenziosi e tremendi degli shrapnel che li stendevano a manciate, come spighe alla falce. E poi, chi non sapeva indossare una maschera antigas e chi non capiva che quello che veniva verso di loro nella notte era un nemico armato di vanga o di mazza ferrata e si facevano massacrare, decapitare, sfracellare il cranio nelle loro brande con un sorriso quasi di scusa per la loro ingenuità. Molti ne morirono di freddo, di polmonite, di dissenteria per aver perso o essersi fatti sottrarre da commilitoni più scaltri e audaci le coperte, le razioni di cibo, gli scarponi. Di fronte all'esigenza di sopravvivere per tornare a casa da mogli e figli, talvolta venne meno il codice d'onore. Altri furono fucilati dai carabinieri come disertori, perché al momento dell'attacco, al vedere l'inferno esplodere intorno a loro, strisciavano piangendo indietro, chiamando «Mamma, mamma!».
I due camminano tra pallottole, bossoli, elmetti, scarponi, fasce, reticolati, fucili, vanghe, tubi di gelatina, mitragliatrici. sono vicine all'area prossima a Cima Grappa, zona troppo sorvegliata per un ricuperante clandestino, e si dirigono al rifugio gestito dal Moro.
Svoltiamo l'angolo del piccolo edificio. Lì ci aspetta il mussato di Moro. Siamo già d'accordo. Per quel giorno scenderò lungo la Giardino fino a Semonzo in compagnia del Musso, che deve trasportare delle casse sul cui contenuto Moro non ritiene doveroso illuminarmi. Dovrei arrivare a casa prima del tramonto. Dietro al mansueto animale, addossati come si accatasta la legna per l'inverno, ci sono migliaia di elmetti, italiani e austriaci. Una montagna. Quanti elmetti c'erano lì? 2000? 3000? Quanti sono 3000 uomini? Un paese di medie dimensioni. Tutti morti nello stesso spazio, nello stesso tempo. Moro mi dà una manata sulla schiena. Sacramenta che non devo starmene lì a poltrire e mi spedisce a casa.
Ancora a fine agosto il ragazzo continua a fare salite in grappa, incontrando spesso altri recuperanti e i carabinieri che piano piano hanno allargato le maglie del controllo, non curanti che i civili portino via ciò che all'Italia non serve più.
Alle volte la grandezza inattesa della tragedia mi colpiva ancora in modo violento. Un pomeriggio percorrevo una trincea semifranata quando mi imbattei in uno slargo, una sorta di piazzetta d'armi, di quelle che servivano come punto di distribuzione del rancio, completamente ricoperto di cadaveri scheletrici, vestiti ancora delle loro divise. Erano decine, accatastati, affastellati gli uni sugli altri. Chissà, forse una decimazione, forse un'esecuzione sommaria, forse un'ecatombe di feriti fatta da qualche plotone impazzito dall'odore del sangue. Erano tutti lì, immobili, spaventosi nel loro numero sproporzionato. Era il trionfo della morte. Un cadavere o un pezzo di cadavere scoperto su un campo di battaglia o in trincea ormai non mi dava pensiero, non dava pensiero a nessuno. Ma tanti cadaveri assieme incutevano ancora rispetto e trasmettevano orrore. Eppure ognuno di quei mucchi di ossa aveva una sua storia. Ogni cranio su cui il vento agitava sparuti ciuffi di capelli aveva una memoria, una famiglia, una sequenza irripetibile di gioie e di sofferenze.
Il Grappa, perso il suo ruolo di montagna strategica, torna ad essere un massiccio dove vegetazione e animali sono pronti a ripopolarne le pendici e a incorporare lentamente le tracce della guerra e dei suoi orrori. A Santa Eulalia la vita riprende il suo corso di discreta normalità.
Per una reazione quasi automatica e tacita, della guerra non si parlava più. Entrando in osteria si poteva sentir parlare di raccolto e ricostruzioni, forse, ma già più difficilmente, di politica. La guerra era finita, la febbre pure, l'erba era cresciuta sopra la troppa terra smossa. Per conto mio, continuavo le mie ascese solitarie. I prezzi dei metalli, in particolare del rame e del piombo, erano buoni e permettevano tutto sommato di portarsi a casa qualcosa. C'erano intere famiglie che, dopo i primi mesi di ricerche disordinate e approssimative, procedevano ora con metodo, passando i campi di battaglia spanna a spanna. Una volta alla settimana giungeva a Borso quella che tutti chiamavano semplicemente la cueatona, una donna a dir poco giunonica. La cueatona era quella che fissava i prezzi dei metalli e fermava su un taccuino bisunto le partite dei recuperanti. Nei giorni seguenti passava il marito con un camion e ritirava tutto per portarlo in pianura.
Un pomeriggio il temporale coglie il ragazzo in Cima Grappa. Però lui non si lascia spaventare e rimane lì testardamente.
Avevo avvertito nei polsi e sul collo l'elettricità accumularsi, fiaccarmi nella calura immobile la volontà. Avevo visto la luce appesantirsi, farsi come smorta, sebbene il cielo si mantenesse azzurro, ma di un tono quasi ferrigno. Avevo assistito immobile all'arrivo di quel nembo scuro e minaccioso. Nel cielo nero pece, delle nuvolette bianche preannunciavano tempesta. Il temporale arrivava, come spesso avviene, dalla parte del tomba. La pianura era ancora immersa nel sole e sopra di me un brontolio continuo pareva riecheggiare bombardamenti lontani. Era tanto che non pioveva. La terra beve le prime gocce di pioggia con avidità, rilasciando, pesante, l'odore d'ozono. Iniziai a scendere. Mi stavo infradiciando, ma indugiavo ad allontanarmi da quella scena, nella consapevolezza forse che quella fosse in qualche modo un'ultima volta. Un addio.
Arriva settembre e il ragazzo affronta l'abilitazione.
La maestra, che era venuta da fuori ad esaminarci, fu chiara con me e con il suo gentile italiano, lindo e rifinito, mi disse che se non volevo restare una zucca vuota, dovevo passare più tempo sui libri. Me lo disse sorridendo, passandomi piano una mano nei capelli. Don Sante mi fece lo stesso discorso, come la maestra stese la mano aperta sulla mia testa, ma non sorrideva, e quella che calò non fu una carezza. Consigli a parte c'ero riuscito. Avevo raggiunto quell'insperato traguardo. Paradossalmente, credo che buona parte del merito della mia promozione vada al 1919. Era evidente l'indulgenza in chi ci esaminò, legata con ogni probabilità alla volontà di farci ripartire, di dare un'occasione in più a chi, come me, come tutti noi, si accingeva ad uscire dalla disperazione.
Si chiude qui la terza parte, narrata e letta da Daniela Barzan e Giancarla Volpato, del libro di Paolo Malaguti sul Grappa dopo la vittoria. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della quarta e ultima parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.